che vorrei così affrontare insieme a voi ha un impianto prettamente filosofico. Cercherò di essere più semplice possibile anche come termini tematiche, come espressioni, ecco, come parole che userò. Inizio proprio da una citazione di un grande filosofo, teologo, filosofo, Agostino, che nelle Confessioni scrisse: che cosa è il tempo? Se nessuno me ne chiede, lo so bene, ma se volessi darmi spiegazione a chi me ne chiede, non lo so. Ecco, credo che questo riguardi anche il tema della dignità. Tutti portiamo dentro un'idea di dignità, perlomeno un'intuizione su cosa sia dignità, ma quando si tratta di definirla, di parlarne, di concettualizzarla, allora si va in crisi. Diventa tutto molto complesso. È come se la dessimo per scontata la dignità. Ma certo che, l'ho ascoltato fino adesso, no? È intrinseca nella persona la dignità. Ma che cos'è la dignità? Credo che invochiamo il diritto alla dignità soprattutto per via negativa, ossia quando questa viene negata. È lì che riusciamo a intuire che cos'è la dignità. Quando ci troviamo di fronte, ad esempio, all'anziano, all'uomo fragile, al bambino, quando vengono feriti queste persone, si parla subito di dignità. Ma c'è una dignità del bambino, una dignità dell'anziano, una dignità dell'handicappato. Credo che oggi, in un contesto sociale, politico, culturale, in grave crisi rispetto alla concezione di uomo, sia doveroso interrogarci che cos'è dignità. Viviamo in una società, infatti, che produce quelli che Zygmunt Bauman, un grande sociologo, ha definito vite di scarto. Vite che sono escluse perché ritenute inutili, persone incapaci di adattarsi all'ordine sociale imperante e ai suoi dettami. Esseri umani deboli, fragili, poveri, disoccupati, precari, immigrati, persone alle quali vengono legate concrete possibilità di vita, di lavoro e quindi di futuro, è lì che entra in crisi il termine di dignità. Ma è lì che bisogna cominciare a tornare a dirci cos'è dignità. Sarebbe a questo punto necessario, imprescindibile, tentare anche solo sommariamente un escurso storico per comprendere come ha potuto affermarsi il concetto di dignità che noi oggi usiamo appunto in maniera immediata, in maniera scontata, abbiamo detto. Ma certo che l'uomo è portatore di dignità, ma per dire questo, per affermare questo, ci sono voluti secoli e secoli di riflessione. Non è scontato. Sarebbe interessante fare questo escurso se il tempo che mi è stato concesso non ce lo permette, ma almeno dobbiamo riferirci a un momento storico fondamentale e imprescindibile, quello delle due grandi guerre mondiali che hanno segnato il secolo breve, cioè il Novecento. Quei due conflitti mondiali hanno messo in crisi l'idea stessa di essere umano e di conseguenza di dignità. Dopo Auschwitz, dopo la Shoah in particolare, dove morirono 6 milioni di innocenti, tra cui 1,5 milioni di bambini, dove insieme il concetto di uomo è entrata in crisi la stessa idea di Dio, dopo le bombe di Hiroshima e Nagasaki, si è sentito il dovere di rifondare, ridefinire il concetto stesso di dignità. Ora, può essere paradossale, ma dopo questi due grandissimi eventi, devastanti eventi storici, il concetto di dignità umana si è potuto finalmente affermare. Si è voluta in qualche modo la distruzione, la frantumazione dell'uomo per dirsi che cos'è dignità. Infatti è proprio in seguito al secondo conflitto mondiale che le costituzioni europee e la dichiarazione internazionale sui diritti umani hanno individuato nel principio di dignità la leva del riscatto dell'umanità. Si tenga presente che dopo il 1945 nessuno ha più messo in questione il valore intrinseco della dignità umana. Prima sì. Ma dopo il 1945, dopo questi eventi devastanti, è entrata nella mentalità, perlomeno occidentale, stiamo parlando dell'Occidente, almeno in ambiente occidentale, è entrata dentro ciascuno questa idea fondamentale della dignità umana. Dalle ceneri del dopoguerra, la comunità delle nazioni, quella che sarebbe poi diventata l'ONU, definì attraverso la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, siamo nel 48, alcuni dei diritti inalienabili dell'uomo, in quanto derivanti dal riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana. Così recita il primo articolo della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo. Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione, di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Notate, si dice nascono liberi e uguali in dignità e diritti. La dignità viene affermata prima dei diritti. Come a dire che la dignità non è solo precondizione per una società fondata sulla giustizia, ma grembo stesso in cui i diritti sono fecondati e generati. Insomma, non si danno diritti e diritto senza dignità. La dignità è proprio la terra, il terreno in cui può fecondarsi giustizia, diritto e diritti. Vi leggo a proposito una frase di uno scrittore, Amos Oz, il grande Amos Oz, che è di origine ebraica, nel suo testo Madre e dignità è invitato da Einaudi, scrive: la dignità è una madre che dopo aver dato vita ai propri figli e averli nutriti, una volta che essi sono cresciuti e combattono per difenderne l'umanità dalle continue aggressioni delle oligarchie e delle caste di potere, scende in campo per combattere con loro come uno di loro. La dignità è una madre. Abbiamo detto che dopo il 45 le costituzioni contemplano tutto il concetto di dignità. Fondamentale è, ad esempio, leggere l'incipit della legge fondamentale della Repubblica Federale Tedesca. 23 maggio del 49, la Costituzione tedesca. Perché è importante? Perché proprio la Germania ha messo in crisi, nel secondo conflitto mondiale, l'idea stessa di dignità. Adesso ha avuto bisogno nel 49 di ridirsi rispetto a questo concetto fondamentale. Primo articolo della Costituzione tedesca. La dignità dell'uomo è intangibile e dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla. Articolo primo della Costituzione tedesca. La dignità dell'uomo è intangibile. Se veniamo alla nostra Costituzione, siamo nel 48, anche la nostra Costituzione è fortemente orientata al concetto di dignità, anche se la parola dignità bisogna per trovarla parla di venerarla all'articolo 3. È significativo questo, Terzo articolo. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica, condizione personale, sociale. Siamo all'articolo 3. Ma state attenti come viene espressa. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, cioè la dignità viene riferita a un contesto sociale e non al singolo. La trovo un po' pericolosa, come la sfida del tempo presente. La realtà dei fatti e gli avvenimenti di questi 60 anni ci inducono a pensare che spesso si è trattato più di affermazioni di principio e di parole che non si sono concretizzate in scelte e azioni. Quindi nel dopoguerra abbiamo, sulla carta abbiamo queste grandi affermazioni sulla dignità del singolo, ma poi la storia ci racconta qualcos'altro intanto. Nel frattempo sono state dichiarate nuove guerre in nome della dignità dei popoli offesi. E se è un paradosso, no? Si fa guerra perché qualcuno ha offeso la dignità di quel popolo. Bombardamenti, invasioni, distruzioni di paesi ritenuti indegni, perché poi si va a fare la guerra a popolazioni che si ritengono indegne. Ci sono state guerre definite umanitarie, addirittura. Kosovo, 1999. Guerra umanitaria, è una contraddizione interna. Altre definite preventive, Iraq, 2003. Altre ancora per procura. Oggi si calcola che il 90% delle vittime di guerra siano civili. 90%. La dignità dell'uomo è oggi minacciata alla radice. Perché è insediata la dignità dell'uomo da tre pericoli principali. Cerco di riassumerli. Oggi la dignità dell'uomo è messa in crisi. È ferita da tre pericoli. La tirannia dell'economia, con l'oppressione soffocante del potere del denaro sulla vita delle persone. Secondo, la tirannia di tutte le forme di estremismo, i vari fondamentalismi che si traducono in terrorismo. Terzo, la tirannia dell'io, che induce a riportare tutto il mondo a se stessi. Un conto è l'attuazione della mia identità personale, che va sempre difesa. Un altro è l'individualismo. Non stiamo attenti a non confondere dignità personale con il diritto all'individualismo. A questo punto una domanda: come promuovere la dignità in questo contesto oggi? Come promuovere la dignità? Come affermarla? Come farla emergere? Ecco, uso questa parola, far emergere, perché la dignità non è qualcosa di dato dall'esterno. La dignità non è qualcosa che viene concessa, ma è propria del carattere dell'essere. È stato detto prima, la dignità è innata nell'essere umano. Per cui sorge dall'interiorità dell'individuo e solo dopo può assurgere a dimensione sociale. Per questo che è molto pericoloso l'articolo 3 della nostra Costituzione. prima, perché non diamo per scontate che tutti la pensino così, che cioè che la dignità è intrinseca alla persona. Perché a livello filosofico non è così. Ci sono due teorie riguardo alla dignità in ambito filosofico che valgono oggi. Prima teoria, la teoria della dotazione, secondo la quale la dignità umana riposa su ciò che l'uomo è per natura o per creazione e quindi è legata allo status ontologico di ogni essere umano, cioè l'uomo è degno a prescindere. Noi ci stiamo muovendo, mi sembra di aver capito, in questo ambito, lo diamo per scontato. L'uomo è degno perché è uomo, perché è essere umano, indipendentemente da tutto. Questa è la teoria della dotazione, ma in ambito filosofico, quindi con una ricaduta anche sociale, c'è un'altra teoria che è molto in auge e sta andando sempre più, si sta sempre più affermando, che è la teoria della prestazione, secondo la quale la dignità umana si ricollega alla capacità di autonomia e di autodeterminazione, identificandosi in definitiva come risultato dell'agire umano. Cosa vuol dire? L'uomo è degno solo se si conquista la sua dignità, o se è in grado di essere autonomo, di autodeterminarsi. Guardate che questo è importantissimo in ambito anche di cura. Dal punto di vista più etico, un uomo non autonomo, incapace di autodeterminarsi, gode dello statuto di dignità? Molti dicono no. E questa è, sono pensieri che si riscontrano oggi. Quindi, io credo che noi ci muoviamo, facciamo proprio la teoria della dotazione in qualche modo, anche in virtù di quello che è stato il percorso storico. Ecco, ma stiamo attenti che nella società contemporanea circola anche l'altra prospettiva filosofica che porta. Quindi se la dignità è intrinseca all'essere, questo significa che nessuno potrà mai togliere la dignità di un essere umano. Capite? Nessuno potrà dirti tu non sei degno. Perché la dignità appunto non è una grazia che viene concessa a qualcuno. La dignità è fatta di una materia che estratta dall'intimità della persona si disfa prima che la guzzino la possa guardare e distruggere. Nessuno può togliere la dignità, solo la persona può rinunciarvi alla dignità, che è un altro discorso. Solo la persona può rinunciare alla propria dignità, a patto di rinunciare anche alla vita, però, barattandola con la sopravvivenza, perché la sopravvivenza è vita senza dignità. Ma solo il singolo. Primo Levi, chi può ridurti in schiavitù se tu non glielo permetti? È importante questa affermazione. Chi può ridurti in schiavitù se tu non glielo permetti? Allora qui entriamo in un'altra dimensione, dignità e relazione. La dignità si fonda sempre sulla relazione. Negata la relazione si nega, attenti, non si elimina, si nega la dignità della persona. Ancora Primo Levi, do per scontato che lo conosciate, ricorda di quando caricato su un camion per essere avviato ad Auschwitz, sentì chiamare se stesso e gli altri ebrei Stücke, pezzi, gli ebrei venivano considerati pezzi. Per i nazisti gli ebrei sono solo pezzi o numeri e venivano identificati col tatuaggio numerato sul braccio. La riduzione a oggetto indistinto annunciava l'intenzione dei carnefici, esclusa la relazione teologica, l'altro si trasforma in stuc, pezzo, numero. Qui sta a voi fare una declinazione in ambito della vostra professione. Levi ricorda ancora che quando subì un oltraggio gratuito cercò di capire la ragione e domandò perché. L'hanno massacrato di botte, lui si è alzato e ha detto perché? E il tedesco, qui non c'è nessuno, perché? Qui non c'è nessuno, perché? Quando la possibilità di entrare in relazione viene negata, quando non c'è più relazione dialogica, quando non c'è più dialogo, il soggetto diventa oggetto. E a nessuno importa il destino di un oggetto, e non c'è nessun perché. E qui si giunge a quel tipo di relazione che definisce l'oggetto del mio intervento, appunto, che è la cura. E qui che si inserisce la cura, è la relazione dignità e cura. L'etimo di cura richiama ad un altro termine, che è riparare. Il riparare è un termine polisemico, ha due significati. Mettere insieme, riparare, si ripara un oggetto frantumato, ma anche offrire luogo di riparo. Chi cura, chi si presta alla cura, ricompone la dignità spezzata dell'altro, rimette insieme i pezzi. La dignità può essere andata in pezzi, frantumata, ma c'è ancora perché è inalienabile, abbiamo detto. Allora la cura li mette insieme, raccoglie i codici, magari con un collante fatto d'oro, e alla fine si ha un soggetto ancora più prezioso. E poi offrire luogo di riparo da tutto ciò che può sporcare la dignità. La cura fa come emergere la dignità, la fa fiorire, e non è che è intrinseca all'uomo, ma a volte è offuscata, è sporcata. La cura fa emergere, fa splendere la dignità della persona. Mi prendo cura di te e la tua dignità emerge e splende in te. Dignità e carnefice. Oggi l'umanità ha deciso di riconoscere, questa è una grande conquista, forse non lo sappiamo, ma l'umanità, almeno in Occidente, diciamo così, ha deciso di riconoscere il diritto alla dignità anche al peggiore dei criminali, al più efferato dei carnefici, al più spietato dei torturatori, persino al genocida. Tutti hanno dignità. Potremmo aprire una parentesi in ambito americano, quello che è stato Guantanamo, chiudo la parentesi. Questo sta a indicare la volontà di assurgere la dignità a valore assoluto. Il carnefice deve poter godere del diritto di un processo equo, e questo perché la dignità è valore intrinseco connaturato a ogni individuo, sin dalla nascita, e quindi inalienabile. La dignità è infatti inviolabile, non può essere sospesa, su di essa neanche lo Stato ha potere, neanche lo Stato ha potere sulla dignità della persona, ha invece il dovere inderogabile di garantirla a chiunque, a chiunque. Questo atteggiamento non è da confondersi con un atto di clemenza caritatevole, ma come una garanzia del senso insito nell'istituto morale e giuridico della dignità stessa. Non è possibile graduarlo in base al comportamento tenuto da questa o quella persona in tale o tal'altra condizione. La dignità non è negoziabile, non ha prezzo. Riconoscerla anche al peggiore dei carnefici è la migliore risposta possibile alla logica dell'odio, dello sterminio, del genocidio, traccia, insomma, un solco invalicabile tra cultura della vita e il dominio della morte. Dare, salvaguardare la dignità del carnefice, di chi fa il male, è una conquista di dignità sociale. È incredibile che oggi stiamo, in Italia, con la nostra cultura politica attuale, stiamo mettendo in crisi questo. La dignità come argine. Chiudo. La dignità come argine. La dignità è sempre un argine al possibile delirio di onnipotenza degli uomini. Ho visto che c'è ancora un po' di tempo, recupero un aneddoto che mi aveva colpito di Liliana Segre. La conoscete, questa ebrea vivente che spende gli ultimi anni della sua vita a fare cultura antifascista, antinazista ancora oggi nelle scuole, in base a quello che lei ha vissuto. Liliana Segre è sopravvissuta ad Auschwitz, ha perso tutti i parenti, ha perso i genitori, e lei era quindicenne quando era ad Auschwitz. Nel giorno della liberazione sovietica dal campo ad Auschwitz, il comandante del lager, che ha ucciso, ha fatto uccidere i suoi, ha fatto uccidere i suoi fratelli, ha sterminato i suoi affetti più cari, quindi pensate l'odio di questa ragazzina verso questo uomo che diceva che andava sempre in giro nel campo impeccabile, con una divisa stirata, inamidata. La mattina della liberazione del campo, i sovietici fanno mettere i sopravvissuti tutti in fila, e lei capita casualmente davanti al suo carnefice, a questo capo, lager capo. E lei ricorda che i soldati sovietici intimarono a questo tedesco di buttare l'arma e di spogliarsi della sua divisa. E tutto questo davanti agli occhi della sede. Il tedesco prende la sua pistola, la getta a terra e comincia a spogliarsi e rimane in mutande davanti a questi sopravvissuti. E lei scrive: ho guardato la pistola era davanti a me, avevo 15 anni, potevo maneggiarla, avrei potuto ammazzarlo come un cane, scrive. Guardai l'arma, ci pensai qualche istante e poi mi dissi no. Meglio 100 altre volte vittima che una sola volta carnefice. La Segre riconosce quell'essere umano, lo riconosce come essere umano, come portatore comunque di dignità, e non può per questo essere carnefice. Riconosce la dignità al carnefice e permette anzitutto alla vittima di salvaguardare la propria dignità. È un esempio importante questo della sede. La dignità come argine, ho detto, la dignità è sempre un argine al possibile delirio di onnipotenza degli uomini. Pensiamo agli orizzonti proposti oggi dal progresso scientifico, dall'evoluzione tecnologica, dalle biotecnologie. Accanto a soluzioni nuove, certamente positive, per il destino dell'umanità e per le sue condizioni di benessere e di salute, il tema delle bioingegneria e delle manipolazioni genetiche apre, ad esempio, la via a scenari inquietanti per l'essere umano. Si pensa all'eugenetica, all'apertura di soluzioni nefaste riguardo alla selezione della specie, al razzismo, alla pulizia etnica. Ecco, dinanzi a questi scenari la dignità rappresenta una fonte di diritti, ma anche di limiti all'autonomia individuale, per il rispetto della dignità umana e della specie. Cioè la dignità fa l'argine alla liberalità. La dignità rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il biodiritto. Una sorta di religione civile che si propone come un valore assoluto in un contesto di relativismo di valori. In questa linea la garanzia della dignità espande il suo ambito dalla vita dell'uomo, nell'accezione tradizionale, alle sue premesse, potenzialità ed inizi, la cellula, l'embrione, il feto, nonché e alla sua conclusione e alla sua trasmissione alle generazioni future, il fine vita e il post morte. Per concludere, chiudo con una citazione di Roberto Mancini che conosciamo: per alcuni vivere vuol dire restare chiusi in ciò che già siamo, sopravvivere, nascere per vivere e morire. In altro modo di concepire la vita, un altro modo di concepire la vita è di partecipare a un viaggio di trasfigurazione dell'esistenza, in modo tale che la vita diventi vera e pienamente umanizzata. È un vivere nascendo il nostro, è un vivere nascendo. Ecco, credo che la dignità possa essere riassunta tutta qui, nella possibilità dell'uomo a rinascere continuamente. Si è degni e si fa cultura di dignità quando ci permettiamo di portarci a compimento, di sboggiare, di venire alla luce. Questa è dignità umana. E difenderemo la dignità umana quando permetteremo a tutti, ma proprio a tutti, di portarsi a compimento, a sboggiare, perché è il senso della nostra esistenza. Questo sarà il viaggio autentico dell'uomo, un viaggio degno dell'uomo.
La dignità è la vera posta in gioco nell'assistenza. Abbiamo visto che la storia ci propone anche tante situazioni in cui c'è la necessità di soffermarci a pensare a quando la dignità non è tutelata, a quando non c'è il rispetto delle persone, dei professionisti. Allora propongo a te la prima domanda, che è quella di la laurea magistrale, che si chiedono se così è, però perché allora nel quotidiano non ci soffermiamo a riflettere sul concetto di dignità e di dignità professionale?
Sul perché non dico, non riuscirei a dare un perché, forse perché ecco, ma posso soltanto tentare. E che oggi viviamo in un contesto, in tutti i contesti purtroppo, di grande superficialità. E, ho detto prima, tutto il discorso, ora viviamo una situazione sociale, culturale, politica in Italia in questi ultimi decenni, ma in queste adesso, in cui il concetto stesso di uomo sta entrando in crisi. Noi stiamo vivendo una forte crisi antropologica, e quindi oggi forse perché non se ne parla non lo so, ma so che dovremmo imporci di tornare a parlare di dignità e di umanità in fondo, no? In tutti i consessi, quindi anche quello educativo, scolastico. E riguardo il concetto di dignità professionale, forse dovremmo tornare a recuperare un binomio fondamentale su cui non ci fermiamo forse tanto, che è quello del rapporto dignità e lavoro. Dignità e lavoro. Allora, se mi è permesso, recupero un pensiero riguardo, cioè vi lascio spesso un pensiero su questo binomio, che in qualche modo forse risponde anche direttamente alla domanda. Oggi viviamo in un pensiero mercatista imperante, cioè noi conviviamo in un contesto in cui identifichiamo il lavoro come mero mezzo di sopravvivenza, di sostentamento, ma questo non è il lavoro. Si lavora per vivere, ma vivere non è soltanto sostentarsi. Vivere vuol dire portarsi a compimento, sbocciare, vivere. Sono come scomparsi tutti gli altri aspetti dell'attività lavorativa, tipo la formazione della persona, la cultura di cui il lavoro è tramite e fine, la qualità della vita, la salute e soprattutto la dignità. Queste sembrano scomparse. L'importante è guadagnare qualcosa per sopravvivere. Ma questo non è lavoro. Un lavoro che non salvaguardi tutti questi aspetti non è un lavoro degno dell'uomo. perché di fatto non contribuisce alla dignità della persona. E guardate che un lavoro che non contribuisca al compimento della dignità umana si chiama schiavitù, si chiama servitù. Solo l'uscita dalla schiavitù, dalla servitù, come rottura, ha consentito all'umanità lavoratrice di accedere alla dignità nel lavoro e nella vita. Sono state fatte delle battaglie nel passato e oggi c'è un silenzio inquietante su queste cose. Non si lotta più per queste cose. Perché il lavoro dia dignità, cioè faccia vivere, faccia sbocciare in tutta la sua pienezza. La tradizione ebraica ha inventato lo Shabbat, il riposo del sabato, che è fondamentale. In quel giorno l'uomo non compie opere, non nella forma del lavoro, non in quella del consumo, né può chiedere all'altro di lavorare e di consumare. Il giorno dello Shabbat, del riposo, non è soltanto riposare, come possiamo pensare. Il riposo sabbatico è stato, cioè il riposo del lavoro, poi, concede, è stato istituito per celebrare la vita, per celebrare la vita, per prendere coscienza che la vita non si fonda sulla funzionalità, la strumentalità, ma sulla sacralità dell'esistenza. Da questo si evince che il lavoro deve essere al servizio della dignità del creato e della vita, non viceversa, non viceversa. La dignità dell'uomo non è a disposizione di alcun potere, neanche di chi detiene il potere del lavoro. La sua assoluta inviolabilità in ogni ambito, in ogni manifestazione, a partire da